Nell'excursus appunto sul concetto di cultura che Baratta costruisce frazionandolo per tante facce diverse del prisma, il secondo passaggio lo ha chiamato problemi di metodo, dove mette qualche puntino sulle i, problemi di metodo. Il primo problema di metodo è prendere le distanze da due tipi di letture di Gramsci che non gli piacciono, a partire dal concetto di cultura: una che chiama culturalista, possibile sviluppo dell'approccio cultural studies, per cui grandi elogi di cultural studies, Said, Stuart Hall, eccetera, sono importanti interlocutori di Baratta, oltre che importanti lettori di Gramsci, ma dice Baratta, attenzione, che il triangolo egemonia, cultura, società, civile non sia tirato in una direzione puramente culturalista, che era forse un po', diciamo, la critica che anche Kate Crean faceva quando parlava della lettura idealista del concetto di egemonia di Gramsci. E un altro puntino sulle i che tiene a mettere è quello per cui il nesso egemonia, cultura, società, civile produca una lettura di tipo socialdemocratico, lui dice, di Gramsci, quando viceversa, socialdemocratico nel senso di un depotenziamento della carica alternativa e rivoluzionaria che Gramsci soggettivamente voleva mettere nel suo discorso e vedeva nel suo discorso, l'interlocutore di Gramsci, fonte originaria per il concetto di egemonia, che è poi una sua sviluppo molto personale originale, ma era niente di meno che Lenin. Dunque Gramsci ci tiene a essere interno a un discorso politico rivoluzionario della sua epoca, e le sue categorie noi possiamo rileggerle a posteriori con tutti i valori metodologici che possiamo attribuirgli, ma non attribuire a lui delle accezioni e delle letture che non dava e dei valori che non attribuiva alle sue cose. Sempre in connessione con la lettura dei cultural studies, nel capitoletto studi culturali dice che una cosa utile che viene dal confronto con i cultural studies è il superare lo specialismo, cioè un ragionamento sulla nozione di cultura di Gramsci, se va evitata la deriva culturalista, è però preziosa la transdisciplinarità tipica degli studi culturali, dei cultural studies, ed è molto consonante con l'approccio appunto gramsciano che Baratta ama considerare, arrivando fino a fare un paragone con Foucault, come adisciplinare fino a essere indisciplinato. C'è uno di questi capitoletti, non mi ricordo quale, in cui, parlando del quaderno numero 1 di Gramsci, che è tutto miscellaneo ed è tutto fatto di testi A, cioè che verranno riscritti e ripresi in quaderni successivi, Baratta dice però, se lo andiamo a esaminare molto in dettaglio e molto finemente, in realtà vediamo al suo interno una grande coesione di temi e di argomenti, come un lanciare una serie di argomenti che verranno ripresi e sviluppati in seguito, e questo non è casuale, lui dice, cioè in realtà appunto il metodo a disciplinare, di affrontare le questioni da parte di Gramsci, produce anche questo tipo di scrittura, che non è semplicemente disordinata, all'apparenza disordinata, ma in realtà ha un forte ordine concettuale interno, anche laddove, che può essere ricostruito anche laddove apparentemente manca del tutto. Nella paragrafo Sconfinamenti sottolinea appunto come la posizione centrale del tema cultura, con produzione da una parte e amministrazione politica dall'altro, a seconda dei punti di vista e dei temi trattati, produca degli sconfinamenti tra questi tre ambiti, con possibili sovrapposizioni e allacciamenti che rendono quasi inestricabili gli aspetti. Cultura con produzione, e ci torniamo per americanismo e fordismo, cultura con politica, non solo per tutta l'importanza che il lavoro politico c'ha, il lavoro culturale, scusate, ha per il lavoro politico, il militante di partito come intellettuale, eccetera, eccetera, ma ci sono anche dei gruppi di osservazioni specifici, per esempio quelli che riguardano il tema dell'alta cultura. Abbiamo già accennato varie volte che, diciamo, Gramsci ricorda come la filosofia della prassi abbia due problemi in teoria: uno confrontarsi con l'alta cultura, uno a confrontarsi col senso comune e la cultura popolare. Confrontarsi con l'alta cultura vuol dire proporsi come sintesi massima ed erede migliore del più sofisticato pensiero europeo e occidentale, pensiero politico francese, pensiero economico inglese e pensiero filosofico tedesco. La filosofia della prassi può riassumerli tutti. Senso comune, cultura popolare, folklore, religiosità popolare, quello che c'è oggi tra i subalterni e che io devo riuscire a modificare e portare dalla mia parte. Dice Gramsci, in realtà quello che si è riusciti a fare comprensibilmente è solo operare su questo secondo livello, ed è la cosa più, diciamo, l'urgenza principale che si ha se si fa politica e si interviene concretamente nella società. Ma c'è anche l'altro aspetto. L'altro aspetto essenzialmente è demandato al dopo presa del potere, al momento in cui si avrà la possibilità e la responsabilità della gestione di una nuova società, e a quel punto sarà indispensabile produrre una nuova civiltà e quindi anche una nuova alta cultura. A quel punto cultura e politica sono due sfere che praticamente si sovrappongono, cioè un compito politico del nuovo Stato, del nuovo ordinamento sociale, sarebbe quello di produrre una nuova alta cultura, una nuova concezione del mondo e della vita integrale, come la chiama lui. Ma appunto questo è un problema del futuro e non dell'oggi, però è un tema che Gramsci pone. Dunque, sconfinamenti, cultura generale, cultura mondiale, è in parte questioni che avevamo visto la volta scorsa con l'unificazione culturale del genere umano, ma diciamo pongono, qui si sottolinea alcuni problemi particolari che si pongono, perché andando a vedere alcuni dei passi in cui Gramsci parla di questo tema, unificazione culturale del genere umano, si leggono quelli che per esempio Cirese ha chiamato le espressioni del più chiuso eurocentrismo gramsciano, quando Gramsci dice che la cultura egemone è quella occidentale e tutte le altre culture hanno un significato e un senso storico in quanto contributi della cultura occidentale. La risposta di Baratta a questa diagnosi, diciamo, di eurocentrismo di Gramsci è che in realtà qui Gramsci sta riconoscendo lo stato di fatto. Non è un'adesione a questo stato di fatto, ma è il riconoscimento di questo stato di fatto. Io aggiungerei anche un'altra considerazione che Baratta poi si chiede, ma ci sono in Gramsci le aperture per una visione non gerarchizzata dell'unificazione del genere umano, cioè non a guida della cultura occidentale europea del suo tempo? E Baratta si dice, sì, ci sono, e ora ne parliamo. Io aggiungerei anche che però comunque partendo da un quadro di riferimento che è quello proprio di Gramsci, cioè di una concezione ideologica ben precisa, in qualche modo una gerarchizzazione è inevitabile. La filosofia della prassi, il marxismo, rappresenta il culmine, la sintesi di uno sviluppo di pensiero. Ora, questo è gerarchia. Se per gli antropologi vittoriani la cultura dell'Inghilterra vittoriana era il culmine del sviluppo dell'umanità, per un marxista il marxismo è il culmine dello sviluppo dell'umanità. Ora, possiamo accettare il discorso di Baratta che questo sia uno strumento, una fase di passaggio. Sì, perché Gramsci poi sottolinea tante volte che il marxismo e la filosofia della prassi hanno un senso e una ragion d'essere solo se sono poi applicati alla scala delle singole situazioni, delle singole società, dei singoli problemi da risolvere. E questo non può che cambiarli significativamente. Cioè c'è un movimento, c'è una dinamica anche qui, c'è un cambiamento, non c'è una dottrina che viene sovrapposta alle situazioni. Però, diciamo, il punto di partenza è gerarchico, cioè il punto di partenza di Gramsci è un punto di partenza gerarchizzato, perché la filosofia della prassi, così come si è configurata nel momento dato in cui lui scrive e in cui lui, diciamo, preconizza anche possibili sviluppi, quella è, e quello è il meglio che c'è, cioè non è che altro è sullo stesso piano o ci sono alternative diverse. Questa è una visione gerarchica. Dice Baratta, sorge la domanda, è possibile come nell'orizzonte gramsciano un processo di unificazione non gerarchica e quindi anti-eurocentrica, anticoloniale, anti-imperialista della civiltà mondiale? Dice, questo problema ha una duplice possibile risposta, da un punto di vista filosofico e da un punto di vista geopolitico, geoculturale. Dal punto di vista filosofico, la cosa a sua volta si divide ancora in due. Uno è la rilevazione dello stato di cose presenti. Oggi come oggi, no. Il meccanismo di unificazione possibile, culturale, del genere umano è a guida europea, è di tipo eurocentrico. Questo è quello che sta succedendo. Per esempio, appunto, con la risposta in termini di rivoluzione passiva dell'americanismo. Però, dice Baratta, questo c'è anche una possibilità a venire, un nuovo processo culturale che si inizia con la decomposizione dell'idealismo che la filosofia della praxis contribuisce a determinare, e questo innescherebbe un processo, questa è una citazione di Gramsci, non più riservata ai grandi intellettuali, ai filosofi di professione, ma tende a diventare popolare di massa con carattere concretamente mondiale, modificando, sia pure col risultato di combinazioni ibride, il pensiero popolare, la mummificata cultura popolare. Concretamente mondiale vuol dire che effettivamente questo sarebbe un'alternativa che su base internazionale porrebbe un superamento, aprirebbe a un superamento dell'eurocentrismo, e dal punto di vista geoculturale si intravede, dice Baratta nelle pagine di Gramsci, in tutte le osservazioni che dedica appunto alle altre culture che si affacciano sulla scena mondiale, allo spostamento di asse di importanza dall'Atlantico al Pacifico, a un possibile contrappunto di culture che superi l'eurocentrismo. Però questo è un accenno, un'ipotesi, un qualche cosa riservato al futuro. Per il presente il ragionamento è eurocentrico e quindi anche fortemente gerarchizzato. Contrappunto di culture sviluppa questo discorso, americanismo come superamento della cultura europea, una cultura popolare alta, il settimo passaggio. Questo, diciamo, è una interpretazione interessante, perché abbiamo appena letto l'espressione cultura popolare mummificata, tutte le cose sul folklore, eccetera, eccetera. C'è una dinamica tradizione-modernità in questo capitoletto 7, diciamo, del capitolo sulla cultura. C'è anche una piccola discussione delle posizioni di Kate Crehan, e Baratta osserva che secondo lui c'è un po' di rigidità nella posizione di Crehan, laddove, quando parla della questione della contrapposizione tradizione modernità. In realtà in Gramsci, questo l'avevamo accennato se non ricordo male parlandone a suo tempo del libro di Crehan, in realtà in Gramsci c'è anche un aspetto positivo della contrapposizione, cioè in Gramsci c'è un spazio per la contrapposizione tradizione modernità, con il polo modernità in termini positivi e il polo tradizione in termini negativi, tradizione essendo associato a cultura popolare, folklore, eccetera, eccetera. Ma in questo caso cultura moderna è filosofia della praxis, cioè il futuro della cultura popolare. Qui Baratta parla di cultura popolare alta come possibile proiezione. Se la cultura popolare attuale è mummificata, se il folklore è un agglomerato di frammenti indigesti, che ce ne facciamo? Lo buttiamo a mare? No, si tratta di fare una trasformazione. Una cultura popolare alta non c'è come espressione in Gramsci. In linguistica sarebbe una forma asteriscata, quelle che i linguisti comparativi ipotizzano come fase di passaggio da qualcosa di attestato a qualcosa di attestato successivo. Ci deve essere un qualcosa in mezzo che non poteva che essere quello. Cultura popolare alta in Gramsci non c'è, ma è la linea di tendenza che si, diciamo, desume dalle pagine di Gramsci. Sempre nell'ambito della sfaccettatura del discorso gramsciano, anche in questo senso può essere letta quel paragrafo che leggemmo a suo tempo su letteratura e politica, come si concludeva sul fatto che ci volesse una letteratura popolare rinnovata, con contenuti diversi, ma che affondava le radici nell'humus della cultura popolare tal quale essa era nel momento dato. Quindi una trasformazione, ma sempre nell'ambito della cultura popolare. Dice Baratta: la compresenza di tesi apparentemente contraddittorie tra loro, come quella che condanna la mummificata cultura popolare, quella che invece invita a considerare, a studiare e promuovere la conoscenza di istituti di ricerca, negli istituti di ricerca e nelle scuole, di una cosa molto seria come il folklore, quale riflesso delle condizioni di vita culturale del popolo, si spiega con la tensione fortissima e produttiva, ma anche complessa e delicata, fra politica e ideologia e cultura e scienza. Abbiamo più volte sottolineato le cautele che Gramsci adotta e che noi dobbiamo far nostra nel parlare di popolo e di cultura popolare. Lo abbiamo già detto, si tratta di concetti mobili e relazionali che vanno considerati nell'ambito di un pensiero al quale interessa fondamentalmente un tipo di prassi che modifica essenzialmente sia l'uomo che la realtà esterna, cioè la reale cultura. È evidente che altro è la cultura popolare in quanto semplice espressione di un mondo culturale inevitabilmente incoerente e frammentario, altro in quanto di essa si dice che la cultura moderna non riesce a elaborare una cultura popolare, la quale rappresenta perciò uno dei due poli di un organismo in tensione. La filosofia della prassi è il coronamento di tutto questo movimento di forma intellettuale e morale dialettizzato nel contrasto tra cultura popolare e alta cultura. Quindi la questione, come abbiamo accennato tante volte da diversi punti di vista, è quella del movimento, della dinamica, della prospettiva mummificata, ma la prospettiva è l'alta cultura popolare. Io non faccio l'alta cultura popolare se non ho le radici, i piedi ben saldi nella mummia. Io la mummia non semplicemente la espongo al sole e la faccio polverizzare e me la dimentico. La mummia sono io, devo togliermi le fasce e uscire all'aria aperta senza polverizzarmi. Ma la mummia sono io, il fatto che io sia una mummia non lo posso negare, lo voglio cambiare. Questo è un po', diciamo, una chiave di fondo sulla questione cultura popolare, cultura alta. Cultura e produzione tematizza l'altro sconfinamento di cui sopra e ritorna appunto sulla questione della metafora struttura sovrastruttura, che in Gramsci non è, secondo Baratta, gerarchizzata e statica, ma viceversa l'elemento cultura è un fattore produttivo a sua volta. L'universalizzazione di cui sopra, la pervasività, lo straripamento ne fa una forza che, diciamo, dialoga in modo indistinguibile quasi dall'aspetto produttivo. Questo torna, come ho già accennato diverse volte, sul tema americanismo e fordismo, ed è il capitolo successivo a questo, ma vedendone qualcosa, perché appunto è una cosa così importante dal punto di vista di Gramsci l'analisi dell'americanismo? Perché l'americanismo, come ristrutturazione dello Stato, una produzione culturale e una determinazione antropologica, rispondenti alla necessità immanente di giungere all'organizzazione di un'economia programmatica. Questa è citazione da Gramsci, necessità immanente di giungere all'organizzazione di un'economia programmatica. E quindi attiene dal suo angolo visuale alle modalità che il capitalismo ha elaborato per affrontare i medesimi problemi che inducono nel mondo contemporaneo la necessità immanente del socialismo. E ancora dice Gramsci dell'americanismo: il maggior sforzo collettivo finora esistito per creare con una rapidità inaudita e con una coscienza del fine mai vista prima nella storia un tipo nuovo di lavoratore e d'uomo. Questo lo dice Gramsci dell'americanismo, non sta parlando della pianificazione e della costruzione dell'uomo nuovo sovietico, sta parlando del gorilla ammaestrato taylorista. Se vedete il film che sta su YouTube, anche se in versione, una parte del parlato è in inglese, laddove parlano gli italiani è in italiano, New York e il mistero di Napoli, parte che vedete di persona Said che parla, eccetera, c'è molto Dario Fo, e Dario Fo dà una lettura solo in termini polemici, cioè appunto da gorilla ammaestrato del tema dell'americanismo. E il gorilla ammaestrato è una cosa di cui parla Gramsci, vuol dire l'operaio come macchina, cioè che serve lì a fare certe cose, movimenti meccanizzati. Infatti nel film è illustrato con le classiche immagini di Charlot preso nei meccanismi della catena di montaggio. Però il punto in Gramsci è che non c'è solo il gorilla ammaestrato come cosa che noi non vogliamo fare. Noi non vogliamo fare quello perché noi vogliamo fare la rivoluzione. Quella è una rivoluzione passiva. Ma l'americanismo è il maggior sforzo collettivo finora esistito per creare con rapidità inaudita una coscienza del fine mai vista prima nella storia un tipo nuovo di lavoratore e d'uomo. Questo è cultura. Non è più solo produzione, è produzione che si è fatta cultura o è cultura che sta dentro la produzione e che sgorga immediatamente dalle catene di montaggio. La differenza tra l'americanismo e la civiltà europea è data dal fatto che l'americanismo è moderno ed è il futuro della civiltà europea, ma è una versione estremamente più rozza e incondita di quello che si fa in Europa. In America, dice Gramsci, non ci sono intellettuali tradizionali, ci sono solo intellettuali organici. L'intellettuale tradizionale è in fieri, è in costruzione, si lavora ancora con le categorie della vecchia Europa, che però lì non descrivono il mondo che si sta costruendo. Quindi la realtà, diciamo, la espansione, la capacità di egemonia dell'americanismo sulla società americana è una cosa tutta diversa dal sistema sofisticato, complesso, articolato che c'è in Europa con i suoi eserciti appunto di intellettuali tradizionali oltre che di intellettuali organici. Baratta segnala, quando poi parla di tutta la faccenda del capitolo appunto sull'americanismo, anche una progressione cronologica nella trattazione di Gramsci di questo tema. Cioè Gramsci se ne interessa molto per tempo, fa in carcere tutta una serie di letture su questo tema fra il 27 e il 29, quindi prima ancora di cominciare a scrivere le note dei quaderni, e scrive molte note, sempre nel famoso quaderno 1 super miscellaneo, in cui c'è un paragrafo in cui attacca con la questione dell'americanismo. Americanismo e fordismo diventa poi un quaderno speciale, il quaderno 22 mi sembra, del 35, quindi molto tardo, che raccoglie senza grandi modifiche tutte note vecchie, con una sola nota nuova importante, la prima, dice Baratta che si nota un cambio di registro tra queste prime note vecchie e scritte in virtù delle letture che ha fatto tra il 27 e il 29 e una riflessione più matura sul tema dell'egemonia che aggiunge nel 35. Quindi, diciamo, adesso non entriamo molto nel merito, anche perché è finito il tempo, ma diciamo, se uno va a vedere, c'è un'evoluzione nei contenuti, nella riflessione gramsciana sul tema dell'americanismo. Però grandemente interessante per Gramsci e per noi lettori di Gramsci su questa analisi dell'americanismo è esattamente questa fusione tra produzione e cultura, questa capacità della produzione di farsi cultura e di imporsi come modello egemonico anche senza valersi dell'opera suadente di coorti, di intellettuali tradizionali come sarebbe potuto succedere in Europa. In una fase iniziale del suo pensiero, appunto, Gramsci sembra che lasci la porta aperta anche a sviluppi possibilmente progressivi di questo modello, che è progressivo di sicuro nel senso che quel tipo di organizzazione sociale e industriale è dal punto di vista capitalista più avanzato di quello che sta succedendo in Europa, ma nella riflessione successiva verrà comunque rimesso al suo posto dal punto di vista della non progressività, diciamo, e quindi va al discorso guerrilla ammaestrato anche di Dario Fo, da un punto di vista del progetto che è più propriamente di Gramsci. Ce ne andiamo. Però, insomma, il tema della riflessione sull'americanismo è, come dire, la risposta che il mondo capitalista dà alla globalizzazione, alla modernizzazione incipiente e che si è tentato di dare in Unione Sovietica come unico luogo dove il nostro programma per ora è vincente. Quindi questi due grandi campioni che si annunciano sulla scena. Ripeto, come ho già detto l'altra volta, stiamo parlando del 35, quindi ancora deve succedere la Seconda Guerra Mondiale, ancora c'è l'impero britannico sul quale non tramonta mai il sole, quindi un mondo molto diverso da quello di oggi, però si vedono profilarsi queste due alternative già sulla scena. Domande?
Ha detto che per Gramsci non è avvenuto neanche il libro dei quali, però il motivo per il quale è avvenuta in questo modo in America è perché non c'è l'intellettuale tradizionale.
No, è avvenuto, punto. Noi vediamo che è avvenuto e vediamo anche tutti i meccanismi sociali che ci stanno intorno a questo avvenire, ma il capitalismo americano è riuscito a svilupparsi in quella maniera. Tra l'altro, il fatto di non avere tutto l'apparato europeo è anche un vantaggio, cioè mani libere. L'Europa è anche, non a caso, cioè, mi pare che, non mi ricordo se nel quaderno 22 o nel famoso quaderno 1 di cui si parlava, eccetera, ma il capitolo, una trattazione su americanismo e fordismo, parte esattamente, perciò Baratta li mette insieme nel film, con il miracolo, con il mistero di Napoli, cioè il contrappunto o la dialettica in questo caso tra la disperata arretratezza e parassitismo che vive in tante parti della vecchia Europa, questione meridionale, come meccanismo necessario dello sviluppo dell'industrialismo monco del nord in Europa, e in America non c'hanno queste eredità, hanno mani libere e fanno direttamente una cosa nuova. Quindi, diciamo, ci sono i due aspetti della faccenda. In questo senso si potrebbe dire che è andata così, anche perché non c'erano le tradizioni e gli orpelli e i lacci della tradizione europea operanti. Però in ogni caso, diciamo, Gramsci nella sua analisi prende atto che lì le cose sono andate in questa maniera e ci ragiona e dice che cosa possiamo imparare da questo tipo di dinamica che è significativamente diversa da quella a cui siamo abituati nella nostra vecchia Europa.